Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Il bacio di Giuda fu il segnale convenuto. A Gesù non restava che lasciar fare, addossandosi tutte le conseguenze. Apparentemente il tiro di Giuda era magnificamente riuscito. Gesù, sotto gli occhi di tutti, era caduto nel laccio. Il successo accrebbe il coraggio della gentaglia. Ormai Giuda poteva andarsene, essendo essi ormai capaci di fare il resto. Improvvisamente il silenzio della notte fu rotto. La ciurma, che fino allora era stata tenuta a freno, prima da Giuda e poi da Gesù, ora esplose in un clamore scomposto, che ben si addiceva a codardi, cambiati in eroi da commedia. Si avventarono in massa su Gesù di Nazaret. Lo afferrarono senza che egli opponesse resistenza o mostrasse alcuna velleità di fuggire. Finalmente il suo potere magico era infranto. Il bacio del traditore l'aveva affiaccato, proprio come le lusinghe di Dalila avevano un giorno reso imbelle il possente Sansone. Adesso potevano fare con lui i prepotenti a loro piacere. Allora, accostatisi, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ma per i discepoli di Gesù questa situazione era del tutto nuova. Non dimentichiamo che, almeno per i più di essi, in un primo tempo almeno, la condotta di Giuda non doveva apparire per nulla anormale. Egli, come avevano supposto, era uscito dal cenacolo a sbrigare qualche faccenda per incarico di Gesù. Poi, ritornato nell'orto, si era presentato come di dovere al maestro per salutarlo e riferirgli l'esito di quell'affare. Anzi, rendendogli omaggio proprio sotto gli occhi della folla minacciosa. Non c'era che ridire. L'atto era generoso e leale, un atto coraggioso. E, come sempre erano stati alle direttive di Giuda, così ora intendevano imitarlo anch'essi e volevano mostrare il loro coraggio e fare i bravi. A questo punto si risovvennero che durante la cena Gesù li aveva ammoniti di tener pronte le spade per quanto sarebbe accaduto in quella notte, ed essi avevano assicurato che erano pronti ad affrontare anche la morte al suo fianco. Certo, dovevano battersi per il loro maestro contro quella forza soverchiante. In altre circostanze Gesù aveva voluto saggiare la loro fedeltà e li aveva rimproverati per insufficienza di fede e di confidenza. Era facile che il maestro ora volesse soltanto provarli. Specialmente Simon Pietro era stato provato più di ogni altro e più di essi ricompensato per la sua fede e confidenza. Questa notte poi si era compromesso più di tutti, protestando che mai avrebbe rinnegato il suo Signore, pronto a morire con lui. Era suo dovere, quindi, mettersi ora al primo posto davanti a tutti e dare a tutti una solenne lezione di ardimento. quelli che erano con Gesù, vedendo quanto stava per accadere, dissero: «Signore, dobbiamo mettere mano alla spada». Allora uno di quelli che erano con Gesù, Simon Pietro, stesa la mano, sfoderò la spada, ferì un servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Il servo si chiamava Malco. L'episodio appare tanto ingenuo quanto originale. A questi Galilei, rozzi e dal sangue bollente, non era garbato per nulla che il loro maestro fosse chiamato in tono di disprezzo Gesù di Nazaret. Poche ore prima nel cenacolo, essi avevano discusso fra loro con tutta serietà chi sarebbe stato il primo nel regno. E per tutta la settimana successiva al trionfale corteo della domenica precedente, essi erano andati vicendevolmente confermandosi nella persuasione che finalmente il regno era imminente. Questa era l'occasione per spiegare la loro prudezza, perché i regni si devono guadagnare combattendo. Purtroppo non disponevano che di due spade, tuttavia non tremeranno. Se una volta, tempi addietro, nell'imperversare della procella si erano lasciati sopraffare dallo spavento, ora saranno forti. E se il maestro allora era venuto in loro aiuto, potrebbe ora abbandonarli a se stessi. Primo fra tutti Simon Pietro sguainò la spada e vibrò un colpo gagliardo alla cieca sopra uno dell'avanguardia addetto alla famiglia del sommo sacerdote. Il colpo, per quanto in parte scansato, tagliò netto l'orecchio destro al meschino. Sappiamo che il suo nome era Malco, e se ci è concesso fare induzioni da casi analoghi, ci piace ritenere che Malco, più tardi, fosse uno dei discepoli di Pietro, un membro della Chiesa cristiana. Ma questa mossa troppo audace ebbe una ricompensa assai diversa da quella che essi attendevano. Gesù non parve punto incoraggiarli, al contrario li trattenne e si pose tra i due. Pietro aveva agito da temerario e poteva scontarne il fio. Ad ogni modo Gesù non lascerà i suoi indifesi. «Smettete, basta», egli disse. Parole misurate, senza ombra di rimbrotto, e volevano significare a quei prodi campioni che quanto avevano fatto era anche superfluo. Poi si rivolse a Pietro, che era lì in piedi, come stordito e incerto se manovrare ancora. Gesù teneva in serbo un'ultima lezione per Pietro, lezione che negli anni futuri l'apostolo tradurrà in pratica con risultati meravigliosi. Il regno di Gesù Cristo non si appoggiò mai, né mai dovrà appoggiarsi sulla spada. Semmai la spada intervenisse per uno zelo di cattiva lega, allo scopo di effettuare maggiori conquiste, sul campo di battaglia rimarranno sempre i germi dello sfacelo. Per la sua difesa e per le sue conquiste, Gesù dispone di ben altre armi e di ben altra efficienza che non la spada. Armi che non sono di questo mondo. Altri eserciti sono pronti e allestiti a combattere per lui. Non 12 minuscoli fanti di Galilea, ma 12 legioni di angeli del Padre suo sono ai suoi ordini, sol che egli lo voglia. Perché i nemici del regno non erano uomini, neppure quelli asserragliati attorno a lui in questo istante. Questi non sono che meschine creature, esseri illusi, che non sanno quello che fanno, come sventuratamente lo furono tutti gli altri, che non seppero vedere le cose che riguardano la loro pace. La sua lotta non sarà mai contro uomini, ma unicamente contro i cattivi spiriti che li ingannano, contro i principati e le potestà, contro i dominatori del mondo delle tenebre, contro gli spiriti maligni dell'aria. Per combattere nemici di tale natura sono necessarie armi ben diverse dalla spada. Si agitino pure gli uomini a loro capriccio, non faranno altro che confermare la verità della parola di Dio. Giacché il Padre lo vuole, egli si sottometterà alla passione. Poiché bisogna bere il calice, egli possiede la forza di farlo. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebrii e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria. La vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.